penna. In attesa di Giuliano Urbani, che non ha dato segnali, speriamo che arrivi. Siamo già abbastanza in fondo, sia da sta parte che dall'altra parte del tavolo. Cominciamo questa presentazione del libro di Riccardo Misasi su Orvieto e la sua storia, in un periodo molto particolare di questa storia. Io sono il responsabile della prefazione, che qualcuno ha letto o leggerà, spero, perché il libro va letto, e sono anche il responsabile del modo in cui è stato fatto l'invito, che mi è stato attribuito a colpa, con questa parola, la torsione guelfa, con un punto interrogativo. Gli inviti non si fanno con parole così complicate come la torsione guelfa e con i punti interrogativi. Però spieghiamo il perché. Questo libro di Misasi, che è un libro faticosissimo da leggere, perché è lungo, perché bisogna entrare dentro una storia complicata, bisogna entrare dentro una serie di problemi e di personaggi che si accavallano, ritornano, escono. Però è un libro che, se letto fino in fondo, come io ho dovuto fare per scrivere l'introduzione, è un libro molto bello. Ma è un libro molto pesante. Vabbè, Giovanni, tu sei più... Va bene così. È un libro molto bello perché, come credo di aver spiegato nell'introduzione, è un libro, anche se riguarda sei secoli fa, è un libro che può essere letto con gli occhiali di oggi. Perché può essere letto con gli occhiali di oggi? Perché ci sono quattro punti nel libro che mi sembrano interessanti e importanti. Il primo luogo è il fatto che l'Orvieto di quegli anni, l'Orvieto di quei decenni, è un Orvieto con forte connotazioni borghesi. Il secondo è che un libro che dimostra come il Orvieto abbia resistito e sia diventato grande con un forte policentrismo, ma anche una forte avvicendamento e innovazione istituzionale impensabile oggi, un adattamento continuato delle istituzioni. La terza cosa che colpisce è una realtà di Orvieto giocata moltissimo sulla dimensione territoriale, sulla forza del piccolo comune, sulla dialettica fra comuni. È un libro che dimostra il valore del localismo all'interno di un mondo che sul localismo cominciava ad affermarsi allora. L'uscita dal feudo fu un'uscita dei liberi comuni, delle Lega di Pontida, della lotta in Barbarossa, ma fu una qualche cosa di particolarmente spinto verso il localismo. E l'ultima cosa che mi ha colpito di questo volume è il fatto che non poteva esserci un Orvieto potente senza un appoggio del Papa, senza un appoggio, diciamo così, pure di tipo valoriano. La politica localistica assume, attraverso la logica papale, la presenza papale assume un valore universalistico, cioè localismo e universalismo possono vivere insieme. Queste sono le quattro cose che colpiscono. Devo dire che leggendo con questi occhiali, con questo meccanismo mentale, mi ha fatto tornare alla mente, lo dico da uomo di Prima Repubblica potrei dire, ha fatto tornare alla mente che la Prima Repubblica è stata gran parte questa. È stata una cultura, una repubblica di grande valore della cultura borghese, non dell'alta borghesia, delle élite, del grande borghese alla Visentini, ma dell'imborghesimento dei nostri veneti, dei nostri marchigiani, dei nostri toscani, del modo di vivere in modo attivo la cultura borghese. È stato e se uno rilegge il libro capisce che pur con l'evidenza di alcuni personaggi, con l'evidenza di alcuni capi del popolo, questi capi del popolo non sono mai stati espressione di un'elite, non sono mai stati nobiliari per molti versi, sono stati invece un modo di far crescere le corporazioni, di far crescere le categorie, di far crescere gli artigiani, di far crescere i piccoli industriali di allora, i contadini che diventavano autonomi nella realtà, i mercanti. il vero potere di Orvieto di quel periodo è stato il potere della neoborghesia, direi oggi, cioè di un mondo prima rurale, prima artigiano, prima diciamo così operaio in senso proletario, in senso bruto, che assume responsabilità, di governo della città, che assume responsabilità di impulso, di indirizzo della città, che assume il meccanismo vero della gestione della cosa pubblica, demandata certamente ad altri, ma con una presenza quasi costante. Questo cosa ha comportato, ed è la seconda valutazione che faccio, una voglia, una capacità, se volete, una specie di cocciutaggine nel non aver mai delle istituzioni rigide, nel non aver mai delle istituzioni uguali a se stesse. Chi legge il libro ritrova istituzioni che cambiano costantemente, poteri che cambiano costantemente, limitazioni di, avremmo detto con il politichese di qualche anno fa, limitazioni di contrappesi istituzionali, sempre qualcuno doveva contrapporsi, doveva avere un potere corrispettivo ed equilibrante, non ci devono essere squilibri di potere. Poi uscì fuori, se ne uscì da questo periodo magico di Orvieto, se ne uscì poi con la signoria, ma era già decadente. La vera forza, il vero potere della grande Orvieto è stato in questa capacità di continuare a cambiare le istituzioni, non aver mai un punto fermo. Questa dimensione dell'istituzione cangiante è qualcosa che forse noi in questo periodo, diciamo così, di voglia di maggioritario, di voglia di presidenzialismo, di voglia di rigidità delle istituzioni, oggi sentiamo malamente, forse 30 anni fa, 20 anni fa l'avremmo sentita più consentanea, però c'è in questo libro questa costante verifica di tutti i poteri. E anche il personaggio centrale, quello a cui Riccardo è molto affezionato sul piano umano, è un personaggio che non accetta mai, fino all'ultimo, di diventare signore, di diventare padrone, di diventare dittatore. E tutti i suoi nemici, tutti i nemici della comunità sono quelli che avevano una cultura populista e dittatoriale. Populista contro la logica borghese e dittatoriale contro, o da condottiero per certi versi, contro la logica del cambiamento costante delle istituzioni. Terzo elemento di questa cultura orvietana di allora è l'elemento del rapporto localistico. Anche qui un meccanismo assolutamente cangiante, cambiamenti di alleanze, di Orvieto con Firenze, con Perugia, con Todi, con tutte le realtà circostanti, specialmente con le terre del lago, quindi con il papato, sono tutte alleanze che in qualche modo rispettano una dimensione articolata, non solo del potere interno, ma anche del potere esterno. Non si forma, queste alleanze sono funzionali a mantenere i localismi così come sono, sì, certamente prendere o non prendere le terre del lago, acquistare o non acquistare chiusi, poteva essere una cosa importante, ma non modifica il piano complessivo di questa dimensione localistica, policentrica, che nell'Italia centrale è rimasta poi assolutamente straordinaria. L'Italia delle 100 città è l'Italia centrale. Mentre invece l'Italia diciamo così, dei comuni, quella diciamo così, della realtà del nord Italia, poi ha cambiato, non ha mantenuto questa cultura delle 100 città del policentrismo, l'Italia centrale ha mantenuto. E anche nei momenti di maggiore forza di Orvieto, non ha mai la città negato questa cultura del policentrismo, questo rispetto del policentrismo esterno. Certo, c'era il combattimento contro l'imperatore, c'era la lotta contro le zone e le città ghibelline, pensiamo alla più vicina a Todi, che è sempre stata ghibellina per molti versi, però c'è stato sempre il rispetto costante di questo policentrismo. Per molti versi, se uno legge con tutte le piccole battaglie, i piccoli scontri, le piccole acquisizioni, le erosioni di confine, però risulta un rispetto di Orvieto per il policentrismo, direi quasi per la poliarchia della realtà del centro Italia, assolutamente perfetto da questo angolo visuale. E qui arriva l'ultimo punto. Questo policentrismo, questo localismo, questa istituzione, queste istituzioni chiuse nel loro continuo rinnovarsi, questa base neoborghese della società orvietana, potevano essere una dimensione estremamente provincialistica. E invece c'è stata una cultura dei valori, una cultura della dimensione universalistica del mondo, del modo di essere, del modo di vivere, che veniva probabilmente dallo schierarsi contro l'imperatore sulle posizioni del papato, in particolare questo grande papa che fu Bonifacio VIII, ma al tempo stesso deriva dal fatto che c'era questa ansia universalistica, questa ansia cattolica di essere al tempo stesso territorializzati al massimo e universali al massimo. In questo, a mio avviso, c'era un tipo c'è un tipo di cultura, un tipo di modo di essere, anche nella spregiudicatezza delle lotte interne, nelle crudeltà delle lotte interne, però un riferimento valoriale c'è stato sempre. C'è stato ed è stato forte. Leggendo il libro mi sono ricordato di qualche pagina del libro che sta scrivendo Paolo Prodi, intitolato quando uscirà. Paolo scrive molto lentamente, come sanno gli amici di una vita, intitolato Peccato e delitto, in cui lui dice in pratica lo Stato laico vive sulla parola delitto, ma non c'è delitto senza prima il peccato, se non c'è una valutazione morale. E questo risale alla caratteristica del cattolicesimo, che in qualche modo individua la dimensione morale come pre-legale, come pre-istituzionale. Queste quattro osservazioni che vi ho riassunto molto brevemente, perché avendo già scritto l'introduzione, poi non voglio parlare più dei 10 minuti che servono per introdurre il dibattito, questo mi ha fatto pensare a questa domanda. Ma una torsione guelfa è pensabile oggi in un paese come il nostro? Parlare di guelfi significa considerarci, chi si consideri guelfi potrebbe essere considerato esterno come un reazionario, un papista, un conservatore. Leggendo il libro di Misasi invece i guelfi sono stati quelli che hanno non soltanto combattuto l'imperatore, non soltanto quelli che hanno coltivato valori universalistici, ma hanno fatto anche policentrismo localistico, hanno fatto policentrismo delle istituzioni, hanno fatto anche variazioni, adattamento continuato delle istituzioni e anche, perché no, cultura neoborghese. Non sono esperto di storia economica come il mio amico Piero, ma io posso sempre ricordare sempre che dal 1470 al 1485 sono nati 120 monti di pietà in Italia, e tutti in questo stato della Chiesa, prevalentemente nello stato della Chiesa, cioè la banca moderna è nata per sostenere l'artigiano, per sostenere il mercante, per sostenere il contadino che uscendo dal feudo aveva bisogno di cash per investire, per il poco che poteva investire nella propria realtà. È proprio impossibile oggi pensare senza essere accusati di papismo, di conservatorismo, di reazione, l'idea che in fondo una società moderna, anche una società europea quale quella che stiamo costruendo, non possa avere una compresenza di localismo e di universalismo, non possa avere un supporto di blocco sociale neoborghese, non possa avere una capacità delle istituzioni non di irrigidirsi nelle banche centrali, nella burocrazia bruxelloise, ma di diventare in qualche modo anche istituzionalmente policentrica. Allora la domanda mi sono fatto, è possibile oggi una torsione guelfa della politica, della cultura, del nostro modo di vivere? Oppure questa sorta di cultura statalista ghibellina che ci portiamo avanti da 130 anni in qualche modo continua a esercitare una pressione e un'attrazione perfida nei confronti dell'evoluzione delle istituzioni, dell'evoluzione della società, in cui è l'elite che guida, è l'istituzione che fa primato della politica, è signoria di qualcuno, magari direttamente eletto dal popolo, è laicismo senza valori universalisti. Questa è la provocazione che io ho letto nel libro di Riccardo. Poi Riccardo ha aggiunto nelle due appendici delle sue valutazioni politiche, morali e anche religiose, molto in linea con questo che sto dicendo io, e quindi credo che non ho tradito nell'introduzione il suo pensiero, la sua voglia di riproporre, non di riproporre una politica o di riproporsi come politico, ma di riproporre uno schema di cultura politica diversa da quella che oggi abbiamo fra le mani, di quelle su cui ci dobbiamo coltivare, su quella su cui i media fatalmente ci portano. E naturalmente questo comporta una deriva di riflessione, una lunga stagione di approfondimento, comporterebbe, più che comporta, che oggi probabilmente non è nelle corde di molti di noi, tutti occupati a fare altro, a occuparci di tanti altri problemi, ma credo che sia giusto che un'ora, un'ora e mezzo, come quella che abbiamo stabilito di stare intorno all'autore, merita di essere spesa su questa curiosità, che è una curiosità che questo libro produce e che tutto sommato il retropensiero di Riccardo in qualche modo ci provoca a pensare. La parola a Piero Baruggio.
Ecco. Ti ringrazio Beppino, vi ringrazio tutti voi per essere presenti a festeggiare Riccardo Misasi, diciamo la verità. Il libro è di simpatica lettura, ma è di difficilissima presentazione. A contribuire a questa difficile presentazione c'è una bellissima prefazione di Giuseppe De Rita, bellissima, che oltretutto nello scriverla non ci ha fatto la presentazione deritiana che ha fatto quest'oggi qui. Cioè c'è un senso di rispetto, di compenetrazione con i temi di Misasi che mi hanno molto colpito. Raramente ho letto, se non faccio riferimento a grandissimi casi, una prefazione così equilibrata, così incisiva, così puntuale. C'è un solo punto su cui io vorrei sentire conclusivamente cosa ne pensa Riccardo Misasi, un punto, questo sì, deritiano, il punto dove Giuseppe dice: intendo riferirmi al fatto che l'autore, leggendo la storia di Orvieto, ha assorbito il valore del guelfismo inteso come primato del metapolitico, financo del religioso rispetto alla politica. Questo è un punto su cui vorrei sentire cosa ne pensa Riccardo. Da come ho letto io il libro, la dialettica mentale di Misasi è più complicata. Ci sono in lui quattro soggetti, quattro problemi, quattro fantasmi che gli ingombrano la testa, che sono la politica, la storia, gli interessi, le istituzioni. E questi quattro soggetti costituiscono in fondo il sapore della sua esperienza politica e della sua riflessione su questa esperienza politica. Il rapporto di Misasi con la storia è un rapporto molto complicato. C'è Croce, c'è Hegel, c'è casualmente, guarda caso, un De Ruggero che legge Hegel, guarda caso. E c'è qualche pagina in cui si dice ma Misasi ha un sull'orlo di cadere in uno storicismo assoluto, in una di quelle situazioni in cui gli eventi si giustificano nella storia e la storia negli eventi. Ma c'è anche spesso come un scatto di reni che fanno dire a Misasi: lo storicismo è metodo più che contenuto, è tentazione piuttosto che esito. E conclusivamente, intanto per citare due punti che sono cari alle conclusioni di Misasi, Misasi è contrario al partito Verità ed è contrario, questo non lo dice, lo dico io, ma credo di essere coerente, al Dio Stato di Hegel. E quindi il rapporto fra Misasi e la politica e la storia mi pare essere un rapporto molto complicato e anche questo molto sofferto. Il libro però è molto difficile da leggere, se non letterariamente, perché è un libro molto complesso. L'immagine che mi è venuta leggendolo è quella di uno splendido pastiche. Oppure un romanzo a più piani di lettura, non a più chiavi di lettura, a più piani di lettura, con frequenti flashbacks, forte presenza autobiografica, evidente passione politica per l'oggi, amore per la radice storica della sua terra d'adozione, Orvieto, fedeltà ad un'esperienza cui ci si onora di aver appartenuto. È pieno di ricordi, di ricerche, vorrei dire quasi artatamente costruite. I personaggi non sono mai personaggi storici, sono personaggi, come fanno tutti gli storici, che parlano all'oggi. C'è una forte volontà di convincimento, c'è nel senso più alto della parola la retorica, e quindi l'assimilazione, e quindi lo scambio di persone, i tricks tradizionali a cui gli storici ricorrono, la parabola. Il libro si potrebbe ricostruire tutto come una parabola. Mai però c'è il ricorso all'autorità, mai, che forse gli è spurio. Io l'ho letto con molta partecipazione e confesso anche molta emozione, e anche con una sottile, affettuosa volontà di vivere per un pizzico, per un attimo, quello che mi è sembrato un profondo nostalgico disincanto dell'autore. Non si possono leggere queste pagine restando indenni dal travaglio culturale che Riccardo ha vissuto nello scriverle. Si pensa a un passaggio come questo. Nel contrapporsi di cultura, vorrei dire di interessi e di ideali, che vede oggi sconfitta la cultura degli ideali rispetto agli interessi, dice Riccardo, sta qui a sommesso avviso di chi scrive la stessa ragione della morte, che altro non è che non eternità, e con la morte del dolore, della sofferenza e per l'ingordigia del dominio, la origine delle sopraffazioni del più forte sul più debole, così tra gli uomini come nella natura, dello scontro degli egoismi, delle guerre, forse degli stessi disastri, dell'indelebile ambiguità, infine, che segna la stessa scienza umana, caratterizzata da grandiose conquiste ed insieme esposta continuamente a incommensurabili rischi. Disincanto da chi? Da che cosa? In fondo, disincanto da un amore spezzato, da un frutto perduto, disincanto da un distacco violento, da ciò da cui ci saremmo voluti distaccare, sì, ma magari per una bruciante sconfitta politica, ma politica. Sulla parte propriamente storica, due soli spunti, il primo richiamato da Peppino De Rita. Io non sono uno storico delle istituzioni, né delle idee politiche, né di economia, sono un modesto storico di teorie economiche, quindi di costruzioni analitiche. E quindi la mia lettura certamente è distorta. Il primo spunto è questo, annodato a questa misteriosa figura, splendida figura di Ermanno Monaldeschi della Cervara, che è colui in fondo che chiude l'esperienza, la grande esperienza comunale di Orvieto, per aprire l'avvento della signoria. Qui l'amore dello storico verso l'oggetto della ricerca probabilmente fa un po' di vela all'autore, tanto da farlo cadere in una specie di trance standaliana. E quindi i monaldeschi cosa vengono ricostruiti a leggerli ex poste? Come un perdito, lo dice però Riccardo Misasi, diviso in quattro parti, che in fondo fino a che riescono a stare uniti riescono a governare Orvieto. Quando invece sono ancora sì un partito, ma hanno uno scontro interno che li dissolve, cadono. E certo la spiegazione, la giustificazione di questo signore è affascinante. In fondo che cos'è questo signore? È un efficiente, si potrebbe dire in termini moderni, un efficiente, quello che diceva quel governatore dello Stato di Salvador, di Bahia, che diceva rubo ma fo. Questo dice si ammazza un po' di persone ma fo. Questo è. E anche questa spiegazione di Riccardo, per cui in fondo questo signore sarebbe tutto sommato da riabilitare perché fu oggetto, non so se di rincoglionimento senile o di attenuazione della voglia di peccare senile, per cui in fondo diventa quasi un illuminato, in fondo non mi convince fino in fondo. Mi chiedo, io sono ovviamente venendo da Firenze, sono un distorto osservatore di questa storia, perché quando si parla di guelfismo da noi vuol dire certe cose. Quando si parla di chiusura dei comuni vuol dire altre cose, quando si dice avvento della signoria vuol dire certe cose da noi. Ma non potrebbe darsi che anche la tua Orvieto, in fondo, in questo passaggio di consegne dai comuni ormai resi in realtà morenti, alle signorie non fosse parte di una vicenda storica italiana, senza dover invocare spiegazioni troppo più generali? Te lo sottopongo come spiegazione. Il secondo punto però, questo sì non l'ha sottolineato Peppino De Rita nell'introduzione, invece è una chiave della lettura misasiana di questa lunga storia. Ed è un appendice, una breve, tre o quattro pagine, che Riccardo scrive a pagina 54, dal titolo tutto accademico, tutto, questo poteva scrivere un professore un po' vecchiotto. Breve accenna alla diversità della storia del Mezzogiorno con particolare riferimento alla città di Cosenza. Omette il riferimento sulla città di Cosenza perché non conosco niente, non conosco, anche se così sottopongo a due illustri colleghi e amici come Cassese Urbani, questo mistero del numero 7 che ricorre sempre in queste, in tutte le, a Siena sono 7, a Viterbo sono 7, a Cosenza sono 7, cioè a dire il mistero del numero 7 come il numero ideale di strutture istituzionali piccole nelle quali si poteva assicurare garanzia di governo ma dove fossero difficili le maggioranze e dove ci fosse comunque qualcuno che era decisivo, numero 7, un numero mitico in tutta questa cultura. Beh, qui Riccardo secondo me dà una spiegazione molto significativa storica, non è cosa sia la prima spiegazione, pensate agli scritti di Cipolla in proposito. Ma dove dice che in fondo in queste esperienze meridionali mancò la grande esperienza del comune. E dice non che non ci sia stata nel sud, in particolare a Cosenza, il pluralismo, l'esistenza di particolari assemblee e così via, ma a sud, anche a Cosenza, l'esperienza fu sostanzialmente una esperienza di patrizi e non di popolo che si faceva rappresentare attraverso la politica. Il libro ha una cesura evidente, netta, anche scioccante, da pagina, fino a pagina 390, poi lo scenario cambia. Mi sono chiesto dove sta il punto che unisce ieri molto lontano, il passato prossimo, l'oggi, il domani, un futuro lontano, lontanissimo, qui ha ragione Peppino De Rita nell'introduzione, e che unisce tutto questo con la storia di Orvieto, con il nostro Mezzogiorno, che il Mezzogiorno è continuamente presente in questo libro, con la vicenda intellettuale di Riccardo Misasi. Sta in una nota molto articolata nell'ultima parte, curioso che Riccardo non usa male note fino a che parla di storia. Quando comincia a lanciare messaggi interpretativi del presente, ricorre alle note, che anche questo è un vecchio trucco degli accademici, quando non si ha il coraggio di mettere le cose nel corpo, si mettono nelle note, si mettono. Ed è questa tormentata nota di pagina 417, pagina 418, in cui dice questa visione pluralistica che investe la stessa articolazione dell'ordinamento, oggi il federalismo di cui parla e ieri, fu, come si è evidenziato nel testo, una caratteristica dei libri comuni medievali, intrinsecamente legata alla concezione della concorrenza, della trascendenza, scusate. Sì. È questo il punto di snodo è questo, non si capirebbe tutto il resto se non si riflette su questa nota. E da qui discendono le considerazioni sul federalismo di Misasi, sul parlamentarismo, sul popolarismo. Devo dire che non mi hai convinto del tutto in questa questione per cui della storia della DC si può fare a meno, ma il popolarismo è un qualche cosa che attraverserà il futuro dei secoli. Non mi hai sempre convinto, ma questo però è parte della mia incapacità di seguirti. Di quella comunità delle comunità, questa è l'espressione ellittica che Riccardo Misasi costruisce, che è il progetto ancora embrionale di lungo periodo di Misasi. In fondo un'altra chiave di lettura del libro si chiude alla fine dello stesso, le ultime due righe, dove parla che siamo alla ricerca di stelle fisse nel cielo dell'anima. Questa è la sua immagine di chiusura. Stelle fisse nel cielo dell'anima. Parafrasa Marcel che discute di Proust. Delle riflessioni conclusive di Misasi io direi alcune cose che credo poi sono quelle che vi interessano, il resto sono sfizi intellettuali. La prima intanto ricorderei le poche pagine dedicate alla tragica, quasi enigmatica figura di Enrico Berlinguer, di cui già Ciriaco De Mita aveva delineato alcuni profili umani nella sua intervista a Pasquale Nonno. Misasi ci racconta tre episodi, tre vicende, in cui l'esito di un confronto di elevato e disinteressato contenuto politico precipita improvvisamente d'un tratto in richieste di contingente interesse e di modesto impegno. Il Berlinguer del discorso sull'austerità, un contributo alla grande tradizione dell'utopia politica, anche questo lo dice in altra parte Misasi, Misasi ha gusto per le utopie politiche, anche lui è un uomo che ha studiato negli anni 40, anche lui legato alla grande esperienza di Paolo VI, chi di noi non è legato al valore dell'utopia? Il Berlinguer del discorso è l'austerità che invita il suo interlocutore a pagare un prezzo politico rappresentato dalla partecipazione ad una marcia della pace. Pensate un po'. Cosa c'era in questo personaggio così complesso verso il quale io ho un grande amore intellettuale? Un'incertezza strutturale che lo portava a ricercare la verifica dei suoi interlocutori in termini chiari, evidenti, tali da costituire per lui un conforto empirico? Mi chiedo, non ho risposte. Un'attitudine raffinata a costruire schemi generali di confronto politico ed una difficoltà a calarsi nella dura tattica quotidiana? Uno sforzo titanico a liberarsi da una corazza ideologica dura, scomoda, da cui pur si vorrebbe uscire, ma senza essere in grado di correrne il rischio? Non sono in grado di rispondere a queste tre tentativi di spiegazione, qui c'è Ciriaco e c'è Riccardo Misasi, potrebbero forse dirci qualche cosa in proposito. Ma sul merito mi permetto alcune notazioni conclusive. La prima, Misasi ha una grande simpatia per la Lega. Sembra strano, ha una grande simpatia per la Lega. Che pure critica. Però è un fatto di popolo, la Lega. Di rappresentanza di interessi veri. Mi chiedo, ma è del tutto coerente Misasi in questo suo atteggiamento verso la Lega rispetto alla critica che egli svolge a tutti i movimenti che hanno una rappresentanza monotematica? Ma la Lega non è essa stessa cultura fatta di monotematicità territoriale? E la Lega non è essa stessa un fatto di feticismo territoriale o, se si vuole, anche razziale? Ve lo chiedo, lo sottopongo all'autore, è un problema che, francamente, sul quale non ho chiarezza di idee, ma non mi hai convinto. Un secondo punto riguarda gli spunti di Misasi sul liberalismo e non liberismo, non c'è mai liberismo in Misasi, c'è sempre trocianamente liberalismo. È tutto vero. È vero che il liberalismo è un cuore antico di cui non possiamo fare a meno, ma mi pare dica non può essere il solo nostro futuro, mi pare dica qualcosa di questo genere. Ma è anche vero che noi cattolici dobbiamo ancora completare un salto di distacco o di assimilazione con la grande svolta che avvenne a metà del Settecento tra Glasgow e Parigi. Da una parte con la dottrina della non intenzionalità dei fini o dei fini perversi o degli effetti perversi e dall'altra la separazione traumatica tra lo Stato e la Chiesa, qualsiasi Chiesa, su cui Riccardo scrive pagine molto belle. Un terzo tema è il tema del Mezzogiorno. Su questo bisognerebbe discutere a lungo. Riccardo ricostruisce, nelle note anche questo, la lunga vicenda della cassa, la via crucis delle mille incarnazioni tardive della cassa, dice proroghe tardive, brevi, poco incisivi, non so che cosa. Certo, noi abbiamo tutti sofferto di un grande problema, che è stato quello di reinventare una politica meridionalistica, e non possiamo ricostruire soltanto la seconda parte della vicenda della cassa come una sequela di errori. Io sono convinto che si compirono degli errori. Quando demmo alle amministrazioni locali troppi poteri rispetto a quello che potevano fare, e quando tutto sommato smantellammo un centro che aveva dimostrato capacità di agire senza avere un soggetto che poteva anch'esso agire. Ma il punto su cui vorrei, Riccardo, sollecitare una tua riflessione è questo, perché è ancora oggi attuale. Ma questa legalità nel Mezzogiorno, questa microcriminalità, questo carente funzionamento della pubblica amministrazione, questo modo in cui si svolge ancora la vita politica nel Mezzogiorno, questo mancato controllo del territorio dello Stato. Ma non può essere che possa essere stata una componente di questo scarso, difficile decollo del Mezzogiorno, dopo i primi 10 anni in cui i risultati erano stati assai positivi. L'ultimo punto è un punto che naturalmente mi intriga e quindi, ma so che interessa anche voi. È il problema ormai storico degli anni Ottanta. Misasi presenta come un tentativo non riuscito, sono sue parole, quello di riordinare il welfare state, modificando anche l'assetto istituzionale dell'Italia. Si potrebbe qui porre una domanda che non è retorica. Ma perché tornare di quel modello interrotto, visto che il welfare state lo abbiamo modificato o lo stiamo modificando? È bene invece parlarne, perché ciò che è stato fatto dal 92 in poi è stato portato a fondo o a termine o parzialmente a termine per 3 ragioni extrapolitiche, anzi antipolitica in un certo senso. Io vorrei ricordare a tutti voi che siete testimoni di quelle vicende un semestre infuocato della vicenda storica italiana su cui ancora non è stata gettata luce adeguata dagli storici. È semestre che fa dal febbraio 92 al settembre del 92. Accadono 3 fatti. La firma del trattato di Maastricht, l'esplosione in Mani Pulite, la drammatica crisi finanziaria di metà del 92, tutto in 6 mesi. Questa è la svolta italiana, ma una svolta esterna alla nostra volontà politica, una svolta fuori dai nostri confini di autonomia, una svolta subita, non governata, importata, non autoctona. La sconfitta di una classe politica allora attiva sta in questa tragedia politica, di shakespeariana potenza, crudeltà, in qualche caso violenza, ma raffinata violenza, come solo la storia e non gli uomini è capace di costruire. E quindi è necessario tornare a quegli anni per capire perché il nesso che si tentò di costruire, riforma istituzionale, governo della finanza pubblica, venne meno. Su questo addendo però della finanza pubblica vorrei dire qualche altra cosa. Gli anni Ottanta, guardate, sono anni molto controversi e complicati. L'Italia ha il più lungo ciclo di crescita dell'economia, 11 anni, più lungo ciclo di crescita. Cresce in modo maggiore degli altri paesi. Mantiene sostanzialmente inalterato, sia pure con una piccola flessione, il livello dell'occupazione. Naturalmente in termini aggregati, poi l'occupazione al suo interno si modifica radicalmente. Però l'Italia ha, in questo periodo, inflazione doppia, alcune svalutazioni, esplosioni del deficit pubblico e del debito pubblico. Per dare un'idea, noi nel 1977 abbiamo ancora un rapporto debito pubblico PIL che è del 60%. Nel 90 superiamo il 100%. Nel 1985 battiamo tutti i record dei record col deficit che raggiunge il 12,1%. Cosa accade? Accade che mentre gli altri paesi fin dal 1982 cominciano a mettere ordine nella casa dei conti pubblici, l'Italia raggiunge il massimo della sua divaricazione rispetto ai comportamenti europei. Ma perché non lo fa? Certo, perché l'Italia subisce l'esplosione delle tasse di interesse che avvengono nell'81. Certo, perché c'è un PC molto forte. Certo, perché c'è il 1983, ricorderò sempre la impietosa, sapida vignetta di Giannelli, che allora le faceva nella pagina interna di Repubblica, commentando il risultato elettorale, c'era DC-6, c'era questo aereo DC-6. C'era. La verità è però che noi non avevamo un assetto istituzionale adeguato rispetto al modello europeo. Avevamo una struttura della rappresentanza sociale troppo conflittuale, un Parlamento troppo consociativo. L'idea diffusissima è che col debito pubblico si vincono le elezioni e imponendo alte tasse si perdono. Pensate che in quegli anni la spesa pubblica italiana rispetto al PIL è 47-48%. Le entrate totali rispetto al PIL sono il 40%. Questo è lo stato della condizione italiana. E la ragione per cui non lo si corregge non è, a mio avviso, un fatto di perduta volontà di peccare dell'Italia, è perché noi abbiamo un assetto istituzionale che non funzionava. Certo fu un'occasione perduta, di cui non saprei dire chi furono i colpevoli. So che siamo ancora oggi a cercare di raccogliere le sparse membra dei protagonisti del confronto politico, col rituale implacabile incalzare di scadenze elettorali che si susseguono. Non vedo bagliori di ragione o di saggezza capaci di illuminare governanti e governati, partiti ed elettori. Quel tipo però di crisi politica, economico e istituzionale potrebbe anche riprodursi. Mai nulla è come il passato, ma quello che fu tentato senza esito in quegli anni può farci abbassare gli occhi dell'oggi e renderci più cauti e anche più attenti. Quei sei mesi del 92 furono il giorno del giudizio della nostra Repubblica. C'è da augurarsi che non si debbano mai più ripetere. Grazie.
Allora, Sabino Cassese.
Voi avrete già capito che questo è un libro ambiguo. Perché ambiguo? Perché è un libro che per quattro quinti fa una storia dei reggimenti politici di Orvieto, diciamo dal 1100 al 1300, con un rapido sguardo all'epoca successiva, e per un quinto invece si rivolge ad oggi e parla, fa delle riflessioni, provocazioni e pensieri per oggi. Per cui il lettore di questo libro, come dire, rimane con l'interrogativo sul se la storia stia lì per dimostrare che l'oggi è quello che è o se la parte, come dire, più politica stia a dimostrare la storia. Ora io, nel presentarvi questo libro, mi varrò della condizione privilegiata in cui ci ha posto De Rita, che ha chiesto, Salvo Barucci, a non storici di commentare un libro di storia scritto da un non storico. E quindi, come dire, ha creato una incompetenza alla seconda potenza in noi. E mi permetterò quindi di fare delle osservazioni in tutta libertà su questo libro, innanzitutto sul metodo di questo libro e poi sull'idea di fondo di questo libro, per la parte storica. Poi verrò invece alle domande che De Rita ci ha posto. Per la parte storica, vedete, questo libro è la dimostrazione del piacere, del fatto che Misasi si è divertito. Si è divertito nel senso che nella lettura di questo libro si capisce il piacere del leggere, del raccogliere, del sistemare, del narrare. La storia è narrazione. E quindi si è divertito in quel senso in cui diceva Montesquieu, che pure si era divertito per 20 anni a scrivere quel suo famoso libro, che vi è stata in lui un'astuta compenetrazione tra lavoro e felicità. Questo si è ripetuto nel caso di Misasi. C'è poi la tesi di fondo, una tesi di fondo che rimane un po' nascosta. Per il prossimo libro di Misasi io gli fornirò un brano di Tocqueville, di una lettera di Tocqueville in cui lui spiega che cosa ha fatto per eliminare troppi fatti nella stesura del libro sull'antico regime e la rivoluzione, che è l'opera capitale di Tocqueville, e per, come dire, sistemare la trama delle idee sullo sfondo di pochi fatti rilevanti. Ma in questo libro, che è molto ricco di questi fatti, c'è però una trama, che è quella che ha già esposto De Rita, e cioè la tesi di fondo è questa: l'indefinitezza del sistema, i poteri equilibrati, la fluidità e la tolleranza sono stati i 4 fattori, le 4 ragioni della forza del libero comune dal 1100 al 1300. Ora, io su questo voglio fare la seguente osservazione. Voi sapete che io insegno diritto amministrativo, quindi insegno il diritto che si applica a quella parte dello Stato che in sostanza non è ancora uscita dal Medioevo, e quindi sono costretto per ragioni professionali a leggere le storie di quest'epoca. Ora, noi siamo in una condizione fortunata, perché alcuni dei nostri maggiori storici hanno raccolto tutte le loro riflessioni, 4 per l'esattezza, negli ultimi 3 anni sulle istituzioni medievali italiane. Mi riferisco a 4 libri di Ascheri, di Caravale, di Cortese e di Grossi. Ebbene, vi posso dire che tutte queste analisi relative a reggimenti dell'alto e del basso medioevo trovano conferma nell'analisi micro che ha fatto Misasi, o se volete il contrario. L'ordine giuridico medievale, dicono gli autori di questi libri, sta nella sua incompiutezza, nell'assenza di istituzioni con vocazioni totalizzanti, nell'esistenza di poteri concorrenti, negli ordinamenti fluidi, nella sovrapposizione di ordini. Pensate che a quell'epoca c'era si ribellavano al Papa e non erano ancora sottomessi al dominio del Papa. E quindi, come dire, c'era quello che uno storico ha detto, un disordine che impediva la costruzione di grandi tirannidi durature. Quindi io, circa questo libro, devo dire la verità, penso che sia felice nel metodo e sia, come dire, molto ricco nei risultati, perché nei risultati conferma in un'analisi al microscopio qualcosa che negli ultimissimi anni gli storici che hanno fatto analisi ampie sugli ordinamenti medievali hanno messo in luce. Ora passo invece a tentare di rispondere, poi forse De Rita mi dirà che non avrò risposto, alle domande posteci da De Rita, prendendo i 2 punti fondamentali delle riflessioni storico-politiche di Misasi, che sono una sullo Stato e l'altra sugli ordinamenti sovrastatali, perché in sostanza in questo libro, almeno come l'ho letto io di Misasi, c'è una critica della formazione statale italiana, da un lato, e dall'altro c'è un avvertimento: state attenti che ormai siamo in ordinamenti che vanno oltre lo Stato. E questi sono i due punti, per uno studioso dei problemi dello Stato, importanti di questo libro. Ora, quali osservazioni si possono fare sul primo punto? Io partirei da una pagina famosissima che tutti in Italia hanno letto, del maggiore storico francese di questo secolo, che era Fernand Braudel, e una pagina del Mediterraneo, in cui fa la storia di questo mare e di tutti i paesi che si affacciano, in cui parla della insigne debolezza dell'Italia. Poi c'è però un libro che Braudel ha scritto, ma che nessuno conosce in Italia, dove parla proprio del modello italiano, dove spiega perché ha scritto della insigne debolezza dell'Italia. E lo spiega in questi termini, riassumo molto brevemente. Tra il 1200 e il 1400 vi sono stati in alcuni paesi dei poteri intermedi deboli e questi hanno consentito la formazione di stati. In altre parole, la Francia non aveva poteri locali forti, vi è stato uno di questi poteri, il re di Parigi, che si è impadronito degli altri poteri. Invece, in Italia, città, signorie forti furono la causa, da un lato, della maggiore ricchezza di questo periodo della storia italiana, ma sono stati poi la causa del ritardo nell'arrivo dello Stato e quindi della debolezza dello Stato. E quindi l'insigne debolezza. Debolezza, ma insigne, perché derivante da una forza straordinaria dei comuni, che è quella che ci descrive Misasi poi in questo libro. Ecco, varie volte è stata fatta la storia e l'antistoria d'Italia, lamentata la conquista regia, lamentata il risorgimento tradito, il distacco tra paese legale e paese reale. Ma un punto fondamentale che viene sempre dimenticato, e in questo senso vedrete che c'è una risposta negativa alla domanda che ci pone De Rita, è l'incompletezza del nostro Stato. L'incompletezza che sta nell'incompleta formazione e distribuzione dei poteri e che io vedo in micro, come dire, al microscopio oggi nella vicenda della legge elettorale. Ora, alla legge elettorale si chiede di fare quello che si fa quando si interpreta o si traduce. La legge elettorale è un interprete, è un traduttore, serve a trasformare in una volontà, in una voce chiara, una volontà di migliaia di persone. E si chiede di far parlare in modo chiaro, e cioè a far venire fuori quella che, come dire, è la maggioranza della popolazione. Ora, si può chiedere alla legge elettorale anche di garantire contro gli abusi che quella maggioranza che si forma con la legge elettorale deve in qualche modo, come dire, contrastare? Cioè, si può chiedere alla legge elettorale l'una e l'altra cosa, di far parlare al popolo in modo chiaro e poi contemporaneamente di garantire coloro che non si sentono rappresentati da quella volontà possano essere in qualche modo tutelati e garantiti? Ecco, io in questo vedo l'incompletezza delle nostre istituzioni. E perché vedo l'incompletezza delle nostre istituzioni? La vedo perché ci dovrebbero essere altre cose, ci dovrebbero essere altri poteri che servono a questo scopo. Nell'Ottocento è stato pensato, Constant pensava che dovesse essere il potere municipale. Per tanti anni poi si è pensato che fossero le corti costituzionali e per tanto altro tempo si è pensato che fossero le regioni. Per altro tempo, per la verità, prevalentemente politologi e filosofi hanno pensato dovessero esserci contropoteri. Ma non si può pensare comunque che non vi sia qualcosa di tutto questo, perché altrimenti noi continuiamo a chiedere alla legge elettorale quello che la legge elettorale non può dare. La legge elettorale può dare soltanto una voce chiara al popolo. punto e basta. Come poi le altre voci, quelle dei liberi comuni o quelle delle regioni o quelle delle parti soccombenti rispetto alla maggioranza si manifestano, questo è un problema di assetto dei poteri e questo assetto dei poteri è incompleto nella nostra Repubblica ed essendo incompleto richiede un'attività di completamento. Per questa attività di completamento servono riflessioni come quella di Misasi relative alla pluralità, ai poteri concorrenti, alle zone, come dire, neutre, alle zone grigie del sistema. La seconda riflessione è quella relativa alle prospettive, che Misasi indica il problema che viene indicato con quel termine brutto, la globalizzazione, che non vuol dire nulla in realtà. Il problema è che ormai noi abbiamo a che fare con delle reti di poteri che vanno oltre lo Stato e a questo punto dobbiamo darci carico di questo. Ora, io da questo punto di vista ritengo, e qui do una risposta positiva come vedrete alla domanda di De Rita, ritengo che noi siamo in una situazione favorevole e corriamo il rischio di metterci per nostra colpa in una situazione sfavorevole. Dico che siamo in una situazione favorevole perché quell'organismo più ampio del quale facciamo parte, l'Unione Europea, presenta proprio quelle caratteristiche di fluidità, di poteri concorrenti, di sovrapposizioni, di vescovi che si possono ribellare al Papa, o meglio, di vescovi che si possono ribellare al Vescovo di Roma, che probabilmente è auspicabile per una maggiore articolazione dei nostri poteri. Pensate, la Commissione, governo, però in realtà motore della legislazione e quindi parte del potere legislativo, in realtà sotto tutela degli Stati. Il Consiglio, Camera degli Stati, in realtà potere legislativo, ma che dipende dalla Commissione, perché solo la Commissione ha l'iniziativa. Il Parlamento, Camera dei Popoli, ma in realtà ancora alla ricerca di un suo ruolo. Ecco, io trovo che una delle cose più sbagliate sarebbe quello di applicare delle idee tipo Altiero Spinelli, per intenderci, no, a questo ordinamento in formazione, e dire se nello Stato c'è stata quella tripartizione dei poteri di cui parla per criticarla e per dire che, che oramai è superata, Misasi nel suo libro, bisogna allora che quella divisione dei poteri ci sia anche nella Comunità Europea e così perdiamo veramente tutta quella ricchezza di policentrismo che ci può essere in un ordinamento in fieri come questo. Cioè, in altre parole, ingabbiamo una forza nascente dentro un nostro modello intellettuale. Certo, tutto questo richiede del tempo. E questa formazione progressiva delle istituzioni, come dire, richiede pazienza. Voi sapete che la cultura europea si è contrapposta alla fine del Settecento, ritenendosi da alcuni che occorresse accelerare, no, e creare, fare quello che poi gli inglesi di Glasgow chiamavano evolution by design, cioè fare un disegno e portare la società verso questo disegno, e di qui tutte le costituzioni della Rivoluzione francese. E c'erano altri che erano convinti invece del fatto che c'erano solo due forze del cambiamento, il tempo e le circostanze, credo di aver tradotto quasi letteralmente una famosa frase di Madame de Stael. Ecco, il problema è che chi è convinto di questo tipo di cambiamento deve essere anche capace di aspettare. Deve avere pazienza perché il tempo e le circostanze possono non maturare rapidamente e quella accelerazione che fu data dai rivoluzionari francesi probabilmente portò la Francia più rapidamente fuori da quel suo stato. Ciò non toglie che però, per critica dei rivoluzionari francesi, ciò non toglie che quella evoluzione della Costituzione inglese senza una Costituzione, perché l'Inghilterra ancora non ha una Costituzione scritta, è stata la mano santa di quel paese. che quel paese è stato grande perché non ha avuto una Costituzione e ha visto lentamente costituirsi i propri poteri. Voglio finire esponendovi un dubbio e lasciandovi con questo dubbio, oltre che con l'invito a leggere il libro di Misasi. Il dubbio parte da un'osservazione che ho letto, scritta da uno svizzero in una sorta di dialogo ideale con un italiano che lamentava le divisioni degli italiani. L'osservazione dello svizzero era la seguente: perché ti lamenti tanto? Guarda al Rinascimento italiano, visto che mi riesce difficile, diceva lo svizzero, giudicare l'Italia di oggi. Il Rinascimento italiano è stato un'epoca nella quale si sono visti conflitti e lotte fratricide, eppure il Rinascimento italiano ha dato che artisti, che capolavori. Guarda invece il mio paese, la Svizzera, che è riuscito a dare l'orologio a cucù. Ecco, io vi confesso che ogni tanto mi scopro a pensare con nostalgia e gratitudine all'orologio a cucù. Mi sbaglio?
Ultimo intervento del panel, Giuliano Urbani.
Io chiedo scusa per il ritardo dovuto al fatto che il centro della città era letteralmente bloccato per la visita del presidente iraniano, per cui sono venuto praticamente qui a piedi, o quasi. Però colgo il vantaggio di essere arrivato in ritardo perché non conosco le domande di Deita e quindi non risponderò alle domande di Deita. No, questo mi facilita molto le cose, non so se le faciliterà anche a voi, perché del libro di Misasi, che come capirete subito mi è piaciuto molto e quindi personalmente come umbro lo ringrazio molto, ecco. Sono indotto anch'io a parlare più del sottotitolo, e cioè pensieri e provocazioni per oggi, che non del titolo, cioè la storia di questo comune, per altri versi ignoto, di Orvieto. Ciò premesso, però, qualcosa sul titolo vorrei dirla. Perché? Perché relativamente alla storia di Orvieto e agli insegnamenti che se ne possono trarre, ho trovato molto interessante, non so se Misasi sarà d'accordo con me, forse no, ma di fatto, ecco, una descrizione impietosa della debolezza dei comuni, non della forza dei comuni. Naturalmente parlo della debolezza politica, per dirla col cucù di Cassese, debolezza a produrre orologi a cucù. Certo, per carità, abbiamo prodotto tante belle opere d'arte, ma beni pubblici, perché poi il fine della politica è quello di produrre beni pubblici, l'ordine, la pace, lo sviluppo, ecco, beh, queste cose la storia di un importante comune come quello di Orvieto dimostra perché non siamo stati capaci di produrre. C'è un'eccezione a quello che sto dicendo, ma è un'eccezione che conferma quello che sto dicendo. Adesso non ho il libro davanti agli occhi e quindi non vi infliggo una lettura di una pagina che sarebbe interessante leggere. Fra pagina 174 e pagina 176, Misasi spiega le ragioni istituzionali di un decennio abbondante, fortunatissimo nella storia di Orvieto. Cioè, altri termini, 10 anni di pace e di benessere che fanno parlare, lui stesso si esprime così, che inducono a sottolineare la validità di un ordinamento istituzionale. Ecco. È buffo che su quasi 4 secoli di storia si sente il bisogno di sottolineare che in un comune di quel genere, di periodi realmente di pace e di benessere, siano stati talmente brevi che il più lungo ammonta a 10 anni, poco, molto poco. Bene, quando Misasi con molta, credo, felicità individua le condizioni istituzionali che hanno consentito questi 10 anni di pace e di sviluppo, si capisce tutto. Si capisce perché solo 10 anni e non più, e si capisce anche delle ragioni per le quali nel resto della storia dei comuni il mood preponderante, ecco, non è un mood di pace, di benessere e di sviluppo, ma è un mood di lotta di fazioni, terribili fazioni e terribili lotte, che hanno portato in qualche misura poi alla disgregazione, ecco, dei comuni stessi, e non credo che si possa dire che abbiano prodotto in quegli anni, in quei secoli, molti orologi a cucù. Ecco. È interessante vedere queste istituzioni perché, in parte se ne è accennato anche prima, ma sono istituzioni, come dire, a bassa valenza, cioè che hanno durato poco. Sì, è vero, sono embrioni di costituzionalismo, sono embrioni di visione di poteri, sono embrioni di autonomia dei poteri stessi, ma ahimè sono fatti, ripeto, transeunti e in qualche misura eccezionali. Al cuore di questo periodo, che è il periodo del governo dei 7 a Orvieto, Barucci si chiede perché 7? In tantissimi comuni italiani, in periodi più o meno similari, la regola del 7, cioè si comanda meglio se a comandare è un gruppo ristretto che non consente a nessuno il predominio e contemporaneamente consente la formazione di maggioranze che garantiscono un po' tutti. Beh, è interessante questa domanda. Io provo a dargli due risposte, una più seria e una semiseria, ma probabilmente la più rilevante. È quella seria. A Barucci, che è uno storico del pensiero economico, non sarà sfuggito che in una rivista storica, nella rivista storica della nostra, della mia università, l'Università Bocconi, un po' prima dell'ultima guerra mondiale, Duncan Black, il maggior teorico italiano mondiale dei i comitati decisionali, noi diremmo delle dimensioni dei governi oggi per capirci, ma anche dei consigli di amministrazione, ma anche delle direzioni di partito, ma anche dei consigli di ministri, appunto, ecco. E anche dei consigli di facoltà, ecco. Duncan Black si divertì, era un matematico, si divertì a fare un ragionamento simulativo. Qual è il numero che consente più facilmente la formazione delle maggioranze, ma meno facilmente la formazione di nuclei che, essendo stabili, diventano anche preponderanti, e quindi si passa alle oligarchie, per capirci, e venne fuori questo numero, 7. Anche se devo dire che poi, in termini di calcolo, Duncan Black disse: un comitato funziona se è compreso il suo numero costitutivo da 5 a 10, il 7 è in mezzo, ma naturalmente, come dire, le vie del Signore sono più ampie addirittura del numero 7. La risposta semiseria qual è? Mi ricorda tanto una vecchia pagina di un libro di Andreotti a proposito della Costituzione del primo governo italiano subito dopo la guerra, che era di 21 ministri, e dissero: ma perché 21 ministri? C'erano 7 partiti, ognuno voleva 3 rappresentanti, 3 per 7 è 21, 21 ministri. Ecco, allora torniamo alla storia dei comuni. Ecco. I comuni sono espressioni non solo di lotta di fazioni, ma soprattutto di convivenza di fazioni. Allora, 7, se ci pensiamo bene, pensiamo alla struttura dei comuni. Orvieto era diviso in 4 quartieri, ma tanti altri comuni sono divisi da 4 a 9 quartieri. E allora 7 cosa diventa? Diventa un numero che è mediamente in grado di acchiappare la rappresentatività, non dei partiti, delle fazioni. Quindi un numero realistico da questo punto di vista. Il minimo indispensabile per dare rappresentatività alle fazioni rilevanti nel processo decisionale. Ecco, da quello che ho detto da ultimo, voi capite che queste istituzioni, cioè in particolare la regola dei sette signori, ma di tantissimi altri sette governanti dei comuni, non poteva che essere una regola transeunte eccezionale. Perché? Perché qui giochiamo veramente su regole non scritte, Sabino, molto di più, regole difficilissime da riacchiappare e da mantenere nel tempo. E del resto la storia dei nostri comuni, io non voglio apparirvi, so che corro questo rischio, ma insomma eccessivamente schematico e rozzo, ma la storia dei nostri comuni è la storia in questi 400 anni, per cui sono importanti i comuni italiani, da metà del 1000 diciamo grosso modo agli inizi del 1400, qui già erano tutti morti o quasi, insomma la fine praticamente del 300, ecco, in quel periodo i comuni hanno conosciuto una storia che Sabino Cassese ha citato degli studiosi francesi, si sa che gli studiosi francesi ad esempio per molto tempo hanno detto che la vita politica francese ha sempre oscillato di fatto fra assemblearismo e bonapartismo, ecco, in tempi più recenti naturalmente. La storia dei comuni ha sempre oscillato fra all'interno di un tentativo, ecco, di conciliare che cosa? Da un lato il popolo, ecco, naturalmente questo termine è il popolo ristretto dell'aristocrazia, poi il popolo più allargato dell'aristocrazia con un po' di borghesia, la borghesia che si amplia e così via. È una piazza, diciamo, ecco, un populismo di tipo democraticistico. Ecco. La loro rappresentanza, e cioè l'assemblea, e quindi l'assemblearismo, ecco, e che cosa? Cioè, come chi poteva governare la piazza e l'assemblea? La piazza e l'assemblea, come potevano sperare di produrre qualcuno che governasse? Affidando sempre il potere a un organo monocratico. La monocrazia all'inizio fu i consoli, cioè la piazza esprimeva un'assemblea, l'assemblea non gliela faceva e affidava a dei consoli, i quali stavano lì, ma poi tendevano a prevaricare, cioè a fare quello che volevano loro, non quello che voleva l'assemblea e la piazza. Dal consolato siamo passati al podestà. E beh, qui l'organo monocratico è stato monocratico nel senso totale, perché poi il consolato qualche volta una parvenza di collegialità ce l'aveva, cioè erano due magari i consoli, qualche volta addirittura erano cinque i consoli. L'organo collegiale, ripeto, in embrione c'era. In realtà anche quando erano due, uno contava più dell'altro e quindi era un consolato di fatto monocratico. Ma col podestà è praticamente una comunità civile che, non facendogliela a governarsi da sola, affida tutto il potere a qualcuno, lo delega, a questo signore. I podestà prevaricano oltre misura. Col tempo, un anno dopo, si arriva al tentativo democratico, parzialmente democratico, di eleggerlo il podestà, e cioè i capitani del popolo. Il surrogato, come il successore, ma il surrogato del podestà è il capitano del popolo. Beh, se c'è una cosa che non mi piace nelle città umbre è vedere che in moltissimi palazzi che hanno ospitato i capitani del popolo, che sono stati dei signori despoti, oggi c'è il tribunale. Mi dispiace, come garantista forte preferirei che spostassero il tribunale prima possibile da un'altra parte. A Perugia purtroppo ancora è lì, parlo della sede del presidente del tribunale, poi il nuovo tribunale grazie al cielo è fuori, io spero che lo mettano fuori tutto, perché non è una bella identificazione di vedere la giustizia con la bilancia in equilibrio dentro a un palazzo dove se ne sono viste nella storia dei nostri comuni di tutti i colori. Ma certamente non si è vista l'amministrazione della giustizia, si è vista l'uso politico della giustizia a fini politici. È brutto, in termini storici mi mette un po' paura, voglio dire, ecco. Specialmente se poi uno pensa alle prevaricazioni. Ecco, se uno poi pensa all'oggi, allora naturalmente viene ancora più da rimanere un po' perplessi. Dopo il commissario del popolo, poi diciamo saltando un po' di un centinaio di anni, i comuni praticamente sono finiti in braccia alle signorie, con una parentesi, una parentesi significativa sulla quale, ecco, credo che meriti riflettere un attimo. La parentesi qual è? La parentesi è quella dei cosiddetti comuni delle arti, cioè in altri termini i governi prodotti dalle corporazioni. Quindi il periodo più bello, secondo me, più significativo, quello che ha prodotto più quadri, tra l'altro, e meno palazzi, se volete più pittura e meno architettura, ecco, forse. Ma è interessante vedere che il periodo di maggiore, fra virgolette, sviluppo e civile e democrazia della storia comunale è avvenuta nel momento in cui l'oscillazione fra piazza, assemblea e potere monocratico è stata interrotta da una forma di rappresentanza politica di strutture della società civile, oggi diremmo, autonome rispetto alle istituzioni politiche, ripeto, le corporazioni, che naturalmente hanno avuto, come sappiamo bene, mille limiti, mille controindicazioni, ma che hanno avuto due elementi di forza. Primo, quello di costituire un embrione di rappresentanza sociale e politica, e secondo, di consentire, a parte la lotta delle fazioni che c'era prima e ci sarà dopo, la convivenza delle fazioni. Ecco, un modello di convivenza delle fazioni, di convivenza pacifica e di convivenza, come dire, positiva delle fazioni. Io mi sono un pochino accalorato su questo discorso della debolezza dei comuni, perché la mia lettura, un po' diversa di questo da quella di Misasi, è un briciolo più pessimistica. Cioè ci vedo, in altri termini, più le ragioni strutturali della loro debolezza che non del cucù, quindi perché non hanno prodotto mai orologi a cucù, e naturalmente viceversa non dicono niente su perché hanno prodotto... Beh, questo sicuramente per i turisti che arrivano a Orvieto, per gli orvietani qualche dubbio l'avrei. Anche le piramidi sono meravigliose, ma per gli egiziani non sono un monumento né alla libertà né al progresso degli egiziani. Non lo so, per noi turisti le piramidi sono meglio degli orologi a cucù, ripeto, per loro non lo so naturalmente. Probabilmente tutto quello che ha scritto Misasi con grande intelligenza e devo dire anche, fra virgolette, fortuna, cioè nel senso che la capacità poi di trovare anche le carte per illuminare così bene le ragioni della storia, dello sviluppo e naturalmente della decadenza poi di questo strano e ignoto comune, io in altri termini le vedo, le ritrovo in un libro che è stato ristampato recentemente e che è La storia delle repubbliche italiane dei Sismondi, che non a caso portava come sottotitolo italiano Storia del risorgimento, dei progressi, del decadimento e delle rovine della libertà in Italia. Ecco. Cioè, vedo nella debolezza dei comuni una grande affermazione tradita, fallimentare, per queste carenze di carattere istituzionale e politico. Ma mi fermo qui sul titolo, ho detto anche troppo rispetto a quello che volevo dire, e cercherò di essere invece più breve sul sottotitolo, e cioè pensieri e provocazioni per oggi. Perché? Ma un po' perché questi giorni ci sono stati vari articoli di fondo su giornali, insomma, che hanno accostato, ecco, il Medioevo all'attuale momento della politica italiana, parlando di nuovo Medioevo, parlando di feudalizzazione della politica in Italia. Beh, io francamente non so se questo sia un accostamento felice o no. E certo ci vedo due cose nella politica italiana di oggi che trovano nel passato comunale molti elementi di riflessione. In particolare ci trovo l'esigenza e il tentativo, ecco, di aumentare e migliorare l'autogoverno del nostro Paese di fronte al rischio di naufragare nella lotta fra le fazioni. Quando si parla di frammentazione, aumenta la frammentazione politica italiana, aumenta il disagio e il distacco degli elettori dalle cose della politica. Oggi ci troviamo davanti a un referendum che potrebbe benissimo, sulla base dei sondaggi che leggiamo sui giornali, non ottenere il quorum. Qualcuno di noi sarebbe naturalmente molto contento per questa prospettiva, qualcun altro sarebbe molto allarmato, ma in ogni caso non è un indicatore di salute, è un indicatore di patologia, certamente non è un elemento che fa ben sperare. Ebbene, io non so se dalla lettura della storia comunale, che come dire, è così lontana del tempo, noi ritroviamo molti elementi per capire fattori strutturali della politica italiana anche di oggi. Dico semplicemente due cose, anch'io in termini un po' provocatori, quindi se volete un po' esasperati. Primo punto, che spiega ancora molto di più della vita politica italiana di oggi la lettura di Sismondi piuttosto che la lettura della storia di Orvieto, che no, molti articoli di fondo sui giornali. E poi c'è una seconda considerazione da fare, è che noi rischiamo ancora oggi di voler creare nel nostro Paese delle istituzioni o dei modelli di funzionamento della politica tali da, come dire, risultare velleitari. Perché? Perché mancano del minimo corrispettivo con la cultura politica e la struttura sociale del nostro Paese. Insomma, rischiamo di essere ancora una volta oggi il paese delle caricature politiche. Voi pensate a questo doppio argomento del bipolarismo e del maggioritario, come suol dirsi. Due dimensioni, che due obiettivi, se volete, due modelli, che detti così hanno portato nel passato molti di noi a condividere gli esiti, cioè un sistema rispetto a un sistema multipolare, smagliato, rispetto alle fazioni, come dire, dei 7 o dei 14 o dei 21, cioè alle troppe fazioni, dice riduciamole a 2, così finalmente la gente capisce di che si tratta, è più in grado di controllare, è più in grado di partecipare. Ma se il bipolarismo è quello dei Guelfi e dei Ghibellini, siamo rovinati. Anche perché quando si dice che il bipolarismo è un esito di, come dire, tipico delle democrazie adulte, si intende una cosa precisa, e cioè che le democrazie adulte sono fondate sull'alternativa e l'alternanza fra forze politiche che rappresentano l'opinione pubblica e sono in condizioni di garantire a chi vince e a chi perde la massima accoglienza delle idee, delle ragioni dell'altro. Cioè, in altri termini, il bipolarismo funziona dove è governato in maniera preponderante dai moderati, dove non è un esito beluino, Orazio Curiazzi, in cui uno cerca di ammazzare l'altro, non è un esito obesiano. Perché da quel bipolarismo bisogna fuggire correndo, ecco, a gambe levate naturalmente. Noi cosa stiamo costruendo oggi? Stiamo costruendo il bipolarismo anglosassone, inglese o americano, il bipolarismo dei paesi pure con 14 o para partiti, ma un bipolarismo di forze per cui l'elettore sa che vinca Tizio o vinca Caio, non si assiste allo scorrere del sangue, ma si assiste a il rispetto delle condizioni di chi ha perso, dello sconfitto, a che tipo di bipolarismo stiamo lavorando. Beh, basta dirlo per rendersi conto che noi rischiamo oggi di lavorare a un bipolarismo che purtroppo minaccia di deluderci grandemente. Perché? Perché è un bipolarismo che diminuisce le possibilità di convivenza civile, diminuisce le possibilità di rappresentanza democratica, che paralizza in altri termini il Paese. Oggi, ad esempio, per fare un solo esempio, noi stiamo vivendo una stagione parlamentare per cui dobbiamo riconoscere, caro Marini, scusami la franchezza, che questo nostro bipolarismo non ci aiuta, ma ci ostacola nell'affrontare tutti i problemi storici del nostro Paese. Il problema di riformare lo Stato, il problema di affrontare questioni come il lavoro e lo sviluppo, di affrontare questioni come la criminalità e l'immigrazione. Tutti i problemi storici del nostro Paese sono oggi resi più difficili dal fatto di avere schieramenti tipo Guelfi Ghibellini o Razzi Curiazzi che non ammettono la prevalenza delle opinioni di mezzo, ma che sono prede totali delle opinioni estreme e quindi risultano paralizzanti in Parlamento, paralizzanti nei governi. La conclusione è che non ci proviamo nemmeno poi ad affrontare questi problemi perché siamo privi dello strumento per affrontarli, che è uno strumento ovviamente di competizione e cooperazione e non di esclusione, non di conflitto e di esclusione. Non voglio naturalmente proseguire sulle provocazioni di Misasi. Misasi ne propone molte altre, ad alcune ha risposto già Barucci, insomma è intervenuto Barucci, sulle altre forse è intervenuto, non so se in parte, solo Cassese, ma insomma in ogni caso credo che se le prendessimo alla lettera e ci impegnassimo a rispondere a tutte le sue provocazioni apriremmo un altro capitolo. Io concludo con una domanda a lui su un punto che non mi è particolarmente chiaro. Mi riferisco a quelle che lui chiama le esigenze di un popolarismo liberal. Dal momento che, se c'è un termine oggi tanto ambiguo da risultare sempre bisognoso di spiegazioni, è proprio l'uso all'inglese o alla europea, alla continentale, di liberale e di liberal, ecco, mi permetto di concludere proprio con una domanda. Se fra le provocazioni risolte o irrisolte c'è forse anche l'esigenza di chiarire in che misura da questa ambivalenza, che così risulta almeno in prima battuta, leggendo la storia di Orvieto gli sono arrivate delle indicazioni per sostenere come risolvere queste esigenze di un popolarismo liberale. Grazie.
Grazie. Conoscendo Riccardo Misasi, se risponde a tutte le provocazioni famo notte, però vedo che c'ha gli appunti scritti, quindi possiamo pensare che per le 8 chiudiamo. Non è un vincolo, ma insomma, siccome non devi rispondere a me perché già ci siamo abbiamo discusso a lungo anche a Orvieto nella presentazione orvietana di questo, ti do la parola per un quarto d'ora, ti basta? Devi spingere la cosa.
Questo. Io devo innanzitutto ringraziare tutti gli intervenuti che hanno così gentilmente accolto l'invito e hanno seguito questo dibattito, e devo ringraziare i relatori di questa tavola rotonda che con tanta amicizia anche si è consentito e con l'acume che deriva dalla loro formazione, dalla loro cultura, hanno presentato questo mio libro. Dirò brevi cose anche perché il tempo stringe. Innanzitutto mi sia consentito, perché ho sentito dire giustamente che il libro è ambiguo, perché ogni cosa poi è ambigua quando la fanno gli uomini, che, cioè l'ambiguità come ricchezza, mi passo di capire, vero? che l'ambiguità starebbe nel fatto che parla di ieri, scrive di ieri per pensare ad oggi, o parla di oggi per cercare di lumeggiare ieri, ma la verità è che qui mi sia consentito di ricordare le mie letture crociane. Mi pare che nella sua teoria e storia della storiografia Benedetto Croce, credo da questo punto di vista sia un richiamo piuttosto autorevole, dice che la storia è sempre contemporanea. Anzi, testualmente mi pare che dica: perché è evidente che solo un interesse della vita presente ci può muovere ad indagare un fatto passato. Non c'è una storia che è fatta per certi professionisti. La storia è il pensare. È il pensare del passato che rende attuale quel passato e quindi è storia. Ed in questo senso la scienza è storia. Ora, io quindi credo che, anche se ho voluto dividere le due parti, mi pare giusto che si riviva un'esperienza passata, perché c'è una spinta, un interesse di oggi a farlo. E quale c'è? Perché ho scelto Orvieto? Perché Orvieto è un comune dell'Italia centrale che ha vissuto una storia peculiare, non dissimile da quella dei comuni dell'Italia centrale, dei liberi comuni italiani, e tuttavia un po' straordinaria, sia perché, essendo una piccola cittadina arroccata su una rupe, che poi era la ragione della sua forza, ma anche della sua debolezza, perché era piccola l'estensione, è riuscita a creare un dominio territoriale che andava da Orte all'Argentario, cioè più grande di quello che ebbe Siena, e questo è straordinario, sia perché, nonostante sia passata soprattutto per i richiami danteschi come una delle città tipiche della faziosità guelfo ghibellina, quando Dante parla di Alberto Tedesco, viene a vedere Monaldi e Filippeschi, Mondecchi e Capelletti, uon senza cura, quelli già tristi e questi con sospetti, richiama Orvieto, però in realtà sotto la faziosità e la fazione, questo vorrei dire all'amico professore Urbani, però questa borghesia orvietana di arti e di mestieri riesce a consolidare un sistema politico che non per 10 anni, ma per 150 anni porta questo comune a passare da una piccola rupe ad un territorio di quelle proporzioni, a mantenerlo. Ed è questa ricchezza, questa forza, questa stabilità politica, nonostante la faziosità, nonostante le guerre fra filippeschi e monaldeschi, che dà la forza del comune, consente la forza, e poi consente anche di avere l'arte, il Duomo, eccetera, che poi il Duomo, i monumenti, non sono cosa da poco nella storia della civiltà degli uomini e nella storia dello spirito. Devo ricordare a me stesso, per esempio, un grande romanziere francese, che il professor Cassese ha conosciuto certo e letto meglio di me, Victor Hugo, che fra le altre cose scrive quel prezioso libretto Il se situe là se là, in cui accenna al monumento come il linguaggio con cui le epoche parlano ai popoli, e poi dirà: la stampa ucciderà il documento perché lo sostituirà, oggi possiamo dire che la televisione ucciderà il libro, perché, ma questo è quello che succede. Poi in realtà i monumenti parlano ancora, i monumenti sono espressione della cultura di un popolo, e non solo sono espressione, sono la creatività dello spirito, per cui io capisco e sono pure io convinto che ci vuole l'ordine, la meticolosità, la puntualità, l'efficienza di un meccanismo ad orologeria, magari a cucù. Però lasciatemi dire che sarebbe molto noiosa la vita dell'uomo se fosse fatta solo di orologi a cucù. e se non ci fosse la ricchezza variopinta e policroma della grande arte italiana, che dai comuni è nata, nei comuni si è sviluppata e dentro i comuni ha creato le premesse dello sviluppo ulteriore del meraviglioso 400, dal 500 e poi di tutto il resto, perché non potremmo leggere la pittura moderna, cominciando da Salvatore Dalì, se non risalissimo a Mantegna, tanto per dirci. Allora, questa cosa è importante. Ecco perché mi interessa, ma non mi interessava solo perché è un pezzo di storia importante, ma perché io lo trovo un pezzo di storia che dice qualcosa al nostro tempo. Perché? Perché nei liberi comuni, e quel discorso non riguarda solo Orvieto, ma riguarda i liberi comuni, io ho cercato di dire una cosa che non mi sembra controvertibile. Se è stata anticipata di 5 secoli, quello che nel resto d'Europa poi si è consolidato con la Rivoluzione francese, il superamento del feudalesimo, l'avvento della borghesia al potere, la nascita di un ordinamento in qualche modo democratico. Piaccia o non piaccia, preciso o non preciso, queste 3 grandi conquiste, che sono le conquiste della Rivoluzione francese. I liberi comuni italiani l'anticipano di 5 secoli. Poi ho scritto e penso che loro mancata la forza di confederarsi, e in una confederazione superiore che non fosse puramente una lega difensiva come furono Legnago, la lega di San Genesio, perché questa sarebbe stata un'anticipazione ancora più sorprendente. Ed è per questo che poi si sono impoveriti e sono caduti nelle lotte fra di loro e dentro di loro, facendo prevalere la faziosità alla fine ed uccidendo la forza di quella borghesia. Ma l'assenza di questa struttura confederale è la ragione che spiega perché poi c'è stata l'involuzione, non viceversa. Ora, perché è importante allora questo riferimento al passato? Perché questa esperienza si è realizzata all'interno di un modello culturale e con un modello istituzionale del tutto diverso da quello che invece la rivoluzione ha creato. Prima, il modello culturale, perché è la cultura della trascendenza, sia un bel dire, come hanno scritto tanti, per esempio, che Federico II è un anticipo.